Ed eccola qua la voce di Donna Summer, il brano I Remember Yesterday, che segna un nuovo appuntamento con Fly Live, il salotto di Radio Fly che ci permette di volta in volta di conoscere personaggi, protagonisti del panorama aretino. Questa mattina abbiamo il piacere di ospitare negli studi di Radio Fly davvero un'eccellenza aretina. Vi presento subito il nostro ospite, il maestro Lorenzo Donati. Lorenzo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Questa mattina parliamo di musica classica, lo diciamo subito, apriamo diciamo un nuovo panorama. Noi di solito passiamo altri generi di musica, però veramente questa mattina siamo molto contenti, Lorenzo, di averti qui nei nostri studi, perché io ti ho definito subito come un'eccellenza, ti ritengo una delle personalità che porta anche il nome di Arezzo in giro per il mondo.
Ci provo, diciamo che eccellenza è difficile dirlo, sicuramente nella settimana del concorso polifonico che si svolge ad Arezzo da 65 anni, parlare anche di musica corale, musica classica può essere una buona idea, quindi vi ringraziamo per questo spazio, ti ringrazio per questo spazio.
Lorenzo, noi come sempre partiamo dalla storia dei nostri ospiti perché vogliamo proprio conoscerli. Tu sei maestro di coro, sì. Poi ci arriveremo a perché questa precisazione, compositore e violinista. Vogliamo partire dal violino, da questo strumento?
Sì, il violino è nato un po' per, non per caso, però sicuramente forzando la sorte, perché non è che io vengo da una famiglia di musicisti, spesso invece musica tradizionalmente si diventa musicisti se si è figli di musicisti o di appassionati. Io avevo dei genitori, sì, appassionati di musica, ma che non probabilmente non avevano in mente di farmi studiare uno strumento. Infatti ho iniziato abbastanza tardi, ho iniziato con la scuola Cesalpino. E è nato tutto attraverso un coro parrocchiale dove da bambino cantavo e la mia vicina di casa era una ragazzina che suonava lì l'organo e studiava pianoforte alla Cesalpino e io cantavo in questo coretto, mi sono appassionato, da lì è nata la richiesta ai miei genitori di provare a fare questo esamino che facevano alla Cesalpino per entrare alle medie. E è andato bene, andò così bene che mi dettero uno degli strumenti che erano considerati un po' l'elite, cioè il pianoforte e il violino, poi dopo altri strumenti erano considerati un po' più complicati e quindi forse meno belli da studiare, invece poi sappiamo che sono strumenti bellissimi come l'oboe e la tromba, però ecco, il professor Valdarnini che faceva l'esame, che era in quel momento insegnante di violino, gli piacque quello che in questo piccolo esame io facevo e mi prese nella sua classe e da lì è partito lo studio al violino, che è stato uno studio complesso perché è uno strumento difficilissimo, però sono riuscito ad arrivare fino al diploma al Conservatorio di Firenze e da lì si sono aperte poi attraverso il violino tante altre cose, però diciamo, è nata un po' per caso, sentivo il richiamo della musica, ma non è che arrivavo da una famiglia di musicisti o da un percorso musicale già costruito.
Ecco, i tuoi genitori come hanno preso poi anche la tua scelta di intraprendere il percorso musicale, quindi di andare avanti dopo la Cesalpino, continuare negli studi, quindi il conservatorio, fino poi a diventare quello che sei adesso? Però all'inizio come l'hanno presa?
Allora, inizialmente era soltanto una delle tante materie da studiare, lo strumento e la musica. Poi nel passaggio ho avuto la fortuna che in quegli anni nacque il liceo musicale, quindi divenne semplice poter continuare a fare musica anche alle superiori, perché altrimenti chi continuava doveva andare a Firenze in conservatorio e a 14 anni decidere di andare a Firenze in conservatorio poteva essere complicato. Il fatto invece che in quegli anni nacque il liceo musicale grazie allo sforzo di tante persone di Arezzo che hanno creduto in questa cosa ha dato a me e a tanti miei compagni la possibilità di fare un percorso straordinario. Certamente per una famiglia negli anni 80 pensare che un ragazzo o una ragazza facessero i musicisti era come dargli l'obiettivo della disoccupazione sicura. Era molto più semplice fare altre cose. Mi ricordo scherzosamente quante volte mia mamma e mio papà mi hanno detto: ma era meglio se facevi l'elettricista invece che il violinista. E in effetti in quegli anni era molto complicato pensare di lavorare con la musica. Oggi come oggi sappiamo quanto è complicato lavorare con tutte le cose e io ho allievi miei che invece con la musica vivono, se studiano e se sono bravi, vivono alla pari e trovano le stesse opportunità di lavoro di qualsiasi altro lavoro. Non fare il medico, fare l'avvocato non è meno difficile che fare il musicista oggi, perché è cambiata un po' la società e perché forse anche culturalmente ci si rende sempre più conto che la musica, l'arte fa parte del nostro contesto sociale e quindi è un po' più riconosciuto questo ruolo adesso rispetto a 40 anni fa. Prima sembrava una cosa un po' d'élite, che facevano soltanto in pochi e quindi c'era lavoro per pochissimi.
Ecco Lorenzo, mentre tu parlavi pensavo questo: oggi sicuramente si riconosce il ruolo del musicista, forse più del musicista di musica classica che di musica contemporanea moderna, perché lì si vede magari qualcuno che ha la passione per la musica, però c'è un'idea diversa, forse c'è meno il concetto di ruolo di musicista per la musica moderna e contemporanea. Per la musica classica invece è forte, forse anche perché d'impatto si pensa a qualcuno vestito elegante che anche ha una disciplina. Molto spesso la musica classica si ricollega alla disciplina. Però quanto si riconosce realmente quello che c'è dietro a questo ruolo? Perché se si parla di disciplina si parla di studio, anche forse penso di devozione nei confronti dello strumento. Che cosa c'è quindi dietro a questo ruolo di musicista?
Ma allora sicuramente anche il musicista pop, il musicista jazz studia tantissimo. E a volte, fino a qualche anno fa, non magari in conservatorio, oggi ci sono invece per fortuna anche corsi istituzionali in conservatorio per imparare a suonare al meglio uno strumento con lo stile jazz oppure uno strumento del mondo pop o della popular music. Fino a qualche anno fa erano più autodidatti gli strumentisti di questo tipo di musica e quindi c'era una specie di dicotomia tra i due tipi: erano pochi i musicisti classici autodidatti e pochissimi i musicisti di musica pop che avessero fatto studi in conservatorio. Oggi invece si mescolano abbastanza le due cose. La disciplina sicuramente è importante, anche se poi il musicista, i più importanti, i più grandi che io abbia conosciuto, sono molto diversi tra loro. Cioè chi studia 10 ore al giorno e chi studia 10 minuti al giorno e a volte hai lo stesso risultato, perché poi dopo la grazia, l'illuminazione che ti arriva attraverso il dono che ti viene dato da qualcosa che sta oltre noi, a volte è più forte dello studio. Quindi è difficile poter dire che necessariamente un musicista classico studia tanto e viene inquadrato in un sistema e chi fa invece magari il pop è più libero. Tendenzialmente ci sono persone che vivono la musica in maniera molto seria e rigida sia in un mondo che nell'altro e quindi certamente è un modo per relazionarsi con qualcosa che sta oltre noi, perché la musica va oltre, la musica esprime qualcosa che niente altro può esprimere in quel modo e riesce a farlo senza un significato specifico, quindi è qualcosa che ti porta comunque, sia che sia classica, leggera, jazz, liturgia, ti porta in un altro luogo e chi la riesce a vivere è sempre in connessione con altre parti dell'universo.
Lorenzo, che cosa ti ha insegnato la musica?
Ad ascoltare. Mi ha insegnato ad ascoltare e sono stato molto sorpreso, ma anche piacevolmente sorpreso, quando il pianista Ezio Bosso, mi sembra si chiama, che è stato invitato a Sanremo da quest'anno, abbia detto questa frase importantissima a tutta l'Italia, perché lui ha avuto uno spazio mediatico enorme, una persona che ha un grande fascino, ha una storia molto complessa e quindi ha attirato anche su di sé tutta questa attenzione, ma ha detto questa frase che io e tanti altri pensano da tempo, e che la musica corale ancor di più aiuta, cioè che la musica ci insegna ad ascoltare. E ascoltare vuol dire riuscire ad avere il tempo, riuscire ad avere la capacità di approfondimento nell'ascolto, di poter cogliere le sfumature, di poter prendere l'intreccio tra le voci, l'intreccio tra le armonie, e quindi la musica ci può aiutare in qualche maniera a prendere la vita in modo differente.
E qui mi viene subito una domanda. Ora, noi non abbiamo una scaletta precisa da seguire, perché la struttura di Fly Live è proprio quella della conversazione. Ascolto, per me, ha un peso importantissimo, soprattutto ai giorni nostri, in cui se si ascolta musica, direi, ahimè, molto spesso lo si fa magari scaricandola da internet. Quindi è cambiato il modo di ascoltare la musica. Sì. I giovani, forse se arrivano al primo minuto di un brano, già hanno fatto molto, molto spesso ascoltano soltanto i primi secondi, poi passano a un altro brano, passano a un'altra artista. Quindi è cambiato proprio il rapporto che hanno in particolar modo i giovani, ma credo anche un po' in generale tutti, con la musica. Tu che cosa ne pensi?
Ma certamente rispetto, io sono partito a studiare musica e c'erano ancora chiaramente i dischi e c'era chi ancora l'ascoltava con i nastri, non le musicassette, ma i nastri, quelli, le bobine più grandi. Si registrava ancora dalle radio, stando pronti a premere il rec nel momento in cui arrivava la canzone che ti piaceva. Io lo facevo sia con la musica leggera ma anche con la musica classica, perché c'era una radio che mandava classica in Toscana, e aspettavo quando arrivava una cosa che sapevo che mi interessava, ho registrato migliaia di cassette, alcune di queste neanche poi riascoltate, però per il gusto di poter avere con sé la propria canzone. Si compravano anche i CD quando sono arrivati, i dischi. Oggi chiaramente questo rapporto con la tecnologia ha fatto sì che è tutto subito, tutto immediatamente possibile da scaricare via internet, tutto free, tutto abbastanza semplice. Si perde un pochettino il gusto di attendere che esca un disco, oppure di attendere che arrivi a casa e te lo puoi ascoltare sul tuo impianto. Questo chiaramente porta un po' a far perdere l'importanza delle cose, e dovremmo un po' ricostruirla noi artisti, le persone che fanno cultura, i discografici, se ci saranno in futuro i discografici, perché se continua così finiranno queste figure. Però dovrà essere un po' reimpostata, perché sicuramente i supporti non digitali o comunque non online saranno sempre di meno. Io devo dire che sono così legato all'idea di avere un supporto fisico dove sta la musica, che comunque non riesco ad ascoltare musica né da internet né dai dischi copiati, e quindi chiaramente in questo mi sento un po' vecchio, però credo che dovremmo trovare il modo, noi e soprattutto chi fa produzione, di far sì che anche l'elemento online possa avere un valore, possa avere un percorso che abbia una sua poesia, perché chiaramente ora è tutto in uno stesso grande mondo, con un indirizzo puoi riuscire a trovare tu qualsiasi cosa. È chiaro che si è perso un po' questo contatto l'arte tangibile, con quella che tocchi, con quella che vedi, con quella che poi, che hai paura che si sciupi, che un disco se ti cadeva si rompeva, non solo perdevi il disco stesso, ma era proprio l'attaccamento a quell'oggetto che faceva creare il bisogno anche di questa cosa. E quindi diciamo un po' è cambiato e cambierà ancora, perché i supporti online saranno sempre più semplici, sempre più riorganizzabile, ognuno si fa la sua playlist, quindi anche per le radio penso non sia semplice.
Sì, infatti questo chiaramente poi si riflette sulle radio, insomma su chi si occupa di musica. Guardiamo adesso agli artisti, perché finora abbiamo ragionato dalla parte del pubblico, quindi sì, dalla parte di chi ascolta musica. Come è cambiata invece la parte dell'artista, di chi compone musica? Proprio perché io credo un artista pensa sempre al pubblico che ha davanti, quindi partendo dal presupposto che ormai si sa che è cambiato il modo di ascoltare musica, che ci sono ascolti sempre più veloci, c'è un fagocitare, se vogliamo, anche nell'ascoltare la musica, gli artisti come hanno cambiato? Faccio un esempio che è chiarissimo, parlando di musica pop rock. Prima c'erano brani che duravano anche 7-8 minuti. Faccio un certo nome fra tutti, Pink Floyd. Oggi sarebbe impensabile. Già brani che arrivano a 4 minuti sono considerati dei brani lunghi. In radio si dice sempre, un brano deve durare sui 3 minuti, già 3 minuti e mezzo comincia a essere un brano lungo. Quindi gli artisti, quando compongono musica, sanno questo. Com'è cambiato allora il modo di rapportarsi con la creazione musicale?
Allora, qui c'è da fare una divisione su un aspetto. Quanta idea e quanto desiderio di fare commercio con la propria musica hai? Perché se fai musica per fare successo, per vendere, per fare soldi, è chiaro che devi stare molto dietro a questo tipo di regole. Io credo che i gruppi, gli artisti di cui parlavi, avessero sì desiderio del successo, ma avevano proprio desiderio di produrre musica per se stessi, che mandasse il loro messaggio agli altri. Non si preoccupavano che durasse 7, 8 minuti o 15, se ci sono brani anche più lunghi. E nell'ambito della classica è un po' diversa, perché comunque fin da sempre l'artista ha lavorato, soprattutto dal romanticismo in poi, ma anche in precedenza, sull'io. Io scrivo perché ho l'esigenza di scrivere, cerco di fare la cosa che abbia l'equilibrio migliore, ma non metto a pensarmi se la sinfonia deve durare 15 o 18 minuti. Chiaramente il bravo compositore deve essere anche in grado di controllare il tempo, e quindi deve essere anche in grado di scrivere una cosa che dura 3 minuti e abbia un suo senso in 3 minuti. Però normalmente il musicista classico non si poneva o non si pone questo obiettivo. Devo dire che anche nel mondo della classica poi è cambiato, perché anche nel mondo della classica in questo si deve comunque raffrontare col pubblico. Poi la classica contemporanea è veramente molto complessa all'ascolto, e quindi ha bisogno di un certo tempo e anche di una ripetizione degli ascolti. Oggi come oggi ci sono artisti che lavorano nell'ambito minimalista, nell'ambito classico, che si avvicina un po' anche a certi generi di musica popolare, di musica pop, ma lavorano sulla lunghezza dei brani, e quindi ci sono brani che durano 15, 20, 25, con pochissime variazioni. Sono considerati un po' nell'ambito della New Age, sono considerati un po' nell'ambito del misticismo, quasi del suono della musica. Però ecco, il musicista classico non si pone un problema di stare dentro a quei 3 minuti. Certamente una cosa importante è l'inizio dei brani, perché come dicevi prima, un brano che non è accattivante nei primi 30 secondi in ambito di musica classica, anche nel nostro ambito, viene scartato, viene comunque, o ha una grande forza e riesce a creare il suo spazio e poi quindi ti incuriosisce e continui ad ascoltarlo. Oppure anche nel mondo della classica, un brano che non ti fa pensare a niente di importante o bello, straordinario, nei primi 30 secondi, anche se poi dura 15, probabilmente lo stacchi. E quindi anche per noi è cambiato un po' questo. Però sul tempo ci sono altri parametri, è un po' differente.
Ecco, Lorenzo, la composizione ci riporta a te, al tuo percorso, anche professionale, direi, credo anche umano.
Sì.
Perché tu, oltre ad essere diplomato in violino, sei diplomato anche in composizione. Ecco,
sì.
Come ci sei arrivato? Come è nata questa ulteriore passione?
Allora, ritorniamo al liceo musicale. Parto come violinista, ma subito dopo il liceo musicale offriva, anzi obbligava a fare altre materie, tra cui materie legate alla composizione e il coro anche. E quindi il violino, i primi studi di composizione, il desiderio di esprimere quello che sentivo. A un certo punto ho sentito sempre più forte il desiderio di esprimere me stesso attraverso le note che potevo scrivere, di metterle in maniera particolare, che in qualche maniera rappresentasse me, una certa originalità che volevo dare a queste cose. E quindi 16-17 anni ho iniziato a scrivere, ho avuto la fortuna al liceo musicale e poi nell'ultimo anno, in quinto, di realizzare proprio un'opera intera che ho diretto e composto, e hanno suonato per me tutti i miei amici del liceo, e fu un bel evento. Su testo sulla Congiura di Catilina un testo che recitavano i ragazzi del classico, tradotto da Claudio Santori, e io ho fatto la musica di questo spettacolo che durava più di un'ora, quindi fu una grande emozione. Da lì è partita l'idea, di finito il liceo musicale, di continuare il violino ma di fare dei corsi, e ho avuto anche qui l'occasione di iscrivermi a un corso di perfezionamento in maniera totalmente presuntuosa, perché sono partito da zero studi di composizione effettiva a un corso di perfezionamento, di alto perfezionamento, ma anche lì la persona che mi accolse a Fiesole era Camillo Togni, un compositore importante degli anni 80 e 90, e mi ha accolto per 3 anni nella sua classe. Ho capito altre cose, poi dopo ho continuato a studiare in Conservatorio a Firenze e mi sono diplomato in composizione a Firenze. Però parallelamente erano partiti anche gli studi di musica corale, ho iniziato a scrivere per voci, ho scoperto la bellezza di scrivere per le voci, il rapporto tra il testo e la melodia, sono arrivati i primi risultati e diciamo che avrei scritto comunque. Poi quando cominci ad avere dei risultati importanti, quando cominci ad avere delle esecuzioni sempre più buone, più belle, fatte da persone che non soltanto vivono ad Arezzo ma che vivono in Italia e poi vivono in Europa, i tuoi pezzi vengono cantati in giro, è chiaro che lo stimolo a scrivere aumenta. Però devo dire che ci sarebbe stato anche se fossi rimasto nella mia stanza e nessuno avesse eseguita, perché è un'esigenza intima, profonda, e in questo periodo, in questi ultimi anni che ho poco tempo per scrivere, perché insegno, perché faccio più il direttore, è una cosa che mi manca molto, quasi mi dà anche una sofferenza fisica a volte il non poter scrivere quello che avrei in mente, perché è proprio un'esigenza, che qualcosa che hai in mente che deve prendere forma con le note.
Quindi è l'esigenza di esprimere se stessi, nel tuo caso, attraverso la composizione, sì, attraverso la musica.
Assolutamente sì. E devo dire che ho parlato con altri compositori, le persone che conosco che fanno questo, ripeto, con la passione, la sentono tutti come un'esigenza imprescindibile. E quindi diventa una cosa che alla fine scrivi se ti eseguono, ma scrivi anche se non ti eseguono, scrivi senza fare grossi progetti economici, anche se poi dopo è un mondo anche dove si può anche guadagnare qualche soldo, ma è l'esigenza proprio tua di voler portare avanti un percorso con le note attraverso la tua anima, attraverso la tua esperienza musicale.
Lorenzo, io direi che questo è il momento perfetto per parlare attraverso la musica, attraverso le voci. Io lancio il primo brano e ti chiedo di presentarlo ai nostri ascoltatori. Abbiamo deciso di partire dal Canto del Fuoco.
Sì, il Canto del Fuoco fa parte di un ciclo di 4 canti, devo scrivere ancora l'ultimo. È nato con il Canto dell'Acqua, eseguito da un coro di Roma, poi ho scritto il Canto del Fuoco per il coro Vox Cordis, e ho scritto poi per il coro maschile Vox Cordis il Canto della Terra, e ora spero entro l'anno di terminare con il Canto dell'Aria. Sono i 4 elementi, e la caratteristica di questi pezzi sono che non hanno un testo, sono tutti suoni che il coro propone ma senza dire mai una parola. Fa parte di un genere musicale del mondo corale che non usa il testo, che usa le voci quindi come strumenti, e quindi voi non ascolterete un testo in questo caso, ma sentirete delle consonanti, delle vocali, degli intrecci tra vocali che vanno a creare dei suoni come fossero degli strumenti che si rincorrono con l'altro.
E allora ce lo ascoltiamo, il Canto del Fuoco.
Thank you.
Lo lasciamo in sottofondo, questo canto del fuoco del maestro Lorenzo Donati. Lorenzo, vogliamo dire allora com'è nato questa musica corale?
Sì, questo brano fa parte, come dicevo prima, di un percorso che diciamo, non sono il primo a fare, cioè di usare il coro come strumento e non attraverso un testo, non con l'utilizzo di un testo, ma vorrei specificare che è stato pensato perché voleva, è un pezzo abbastanza complesso, volevamo portarlo con il coro Vox Cordis, che è il coro che dirigo di Arezzo, a un concorso importante che è in Svizzera, a Montreux. E questo premio, questo pezzo ha vinto il premio per il miglior brano di musica contemporanea di quell'edizione, che mi sembra fosse il 2014, e siamo stati molto contenti perché erano cori di tutto il mondo, siamo arrivati secondi nella categoria nostra, ma abbiamo vinto anche il primo premio per il brano contemporaneo, proprio per questo brano qua, pensato, vestito come un sarto sul mio coro, che è il coro Vox Cordis.
E quindi qui arriviamo all'altra parte, diciamo, della tua carriera. Tu sei direttore di coro.
Sì.
Allora, che differenza c'è intanto tra l'essere direttore di coro e direttore d'orchestra? Perché io stessa, prima in fuori onda, prima di iniziare questa intervista, ho detto direttore d'orchestra, perché se si pensa alla musica classica, al direttore, nell'immaginario collettivo, viene immediato pensare al direttore d'orchestra. In realtà sono due figure diverse.
Sì, diciamo che la base di studio è come per chi suona il pianoforte o la tastiera elettrica o il clavicembalo o l'organo, deve essere lo stesso tipo di partenza. Il direttore di coro e il direttore d'orchestra partono allo stesso modo per la tecnica, però poi dopo la direzione di coro ha delle cose molto specifiche. Intanto non si usa la bacchetta, è rarissimo usare la bacchetta, le voci si plasmano con le mani, con le dita, con il palmo delle mani, con il proprio corpo, e quindi c'è una relazione con lo strumento molto diversa rispetto all'orchestra. L'orchestra è fatta di strumenti molto eterogenei, si va dalle percussioni agli strumenti a pizzico come l'arpa, agli archi, agli ottoni, mentre il coro è lo stesso strumento per tutti, anche se la voce è più alta o più bassa, però è lo stesso tipo di strumento. E quindi il direttore di coro lavora con un plasma, un materiale omogeneo, e deve far tirar fuori suoni disomogenei a volte, cioè molto lontani tra loro, oppure a volte deve amalgamare persone che cantano. Il direttore d'orchestra lavora invece su colori differenti, ha un ruolo differente, perché l'orchestra, ogni orchestrale legge la sua partitura singola, mentre il corista legge la partitura completa. Quindi il corista ha una partitura, ha un'idea completa della partitura, e quindi poi dargli delle informazioni in più. L'orchestrale fa spesso pezzi molto più lunghi e quindi non può avere tutta la partitura, perché sono magari 30 righe contemporanee, quindi legge sulla sua propria, e quindi ha bisogno anche che il direttore d'orchestra gli dia a volte delle informazioni anche per orientarsi nella partitura, cioè quando tocca a lui, in che momento. E quindi sono ruoli abbastanza differenti. La cosa più importante è che il direttore di coro lavora molto, in Italia almeno, con amatori, non con professionisti. Non esistono cori professionali, esistono pochissimi cori professionali in Italia, anche all'estero, ma ancora meno in Italia. Ce ne saranno, a parte quelli dei teatri, 3 o 4 cori, mentre l'orchestrale è quasi sempre un professionista, e quindi il direttore d'orchestra lavora quasi sempre in modo professionale, cioè con i professionisti. Il direttore di coro è un po', come dico spesso ai miei allievi, il liutaio, cioè quello che costruisce la chitarra o il violino o il violoncello, e allo tempo stesso il violinista, cioè costruisce il suo strumento, perché aiuta a volte degli amatori, persone che magari hanno studiato, persone con una bella voce, persone che hanno magari una grande cultura musicale ma che non sono dei professionisti del canto, a cantare. Quindi li mette assieme, smussa gli angoli, incolla le sezioni, incolla questo suono, lo rende omogeneo, e poi dopo deve anche suonare questo strumento, quindi lo crea e lo suona. Il direttore d'orchestra tendenzialmente trova l'orchestra fatta, pronta, arriva e diventa il violinista, cioè diventa quello che suona l'orchestra, non la deve costruire. È raro che un direttore d'orchestra si metta a costruire proprio l'orchestra chiamando le persone. Quindi anche questa è una differenza importante, perché porta a un rapporto anche con l'organizzazione, con la musica, totalmente differente.
Stavo pensando, l'Italia è il paese del bel canto, così viene definito, Il fatto che non ci siano dei cori di professionisti può dipendere dal fatto che in Italia è molto forte l'influenza dell'opera in musica, quindi l'opera lirica, e quindi se si diventa professionisti è perché si diventa cantanti.
Assolutamente sì. E la differenza con il Nord Europa che abbiamo è che noi avevamo una tradizione importantissima, era legata alle chiese, alle cappelle musicali dove c'erano i professionisti pagati per cantare, e alle corti, questo nel Rinascimento, ma che erano rimaste anche un pochettino, cioè il cantante era di corte, era comunque un professionista, o nelle chiese era comunque un professionista. Pian piano nell'Ottocento si è un po' persa questa cosa, è rimasta invece nel Nord Europa, e infatti loro sia nelle loro chiese che anche nei loro radio, la radio nazionale svedese, norvegese, olandese, hanno tutto un coro professionale. Noi invece negli anni 80 li abbiamo chiusi in maniera molto visionaria, abbiamo deciso di chiudere le orchestre della RAI, tre orchestre della RAI e il coro della RAI, erano tre realtà importanti che tutte le nazioni avevano, e noi abbiamo deciso, la nostra nazione ha deciso di chiudere, invece che riformarle, dato che non riuscivano a riformarle, le hanno chiuse, quindi abbiamo perso anche questa tradizione qua. E in più abbiamo avuto un grande impatto culturale dell'opera, che a livello culturale ha lasciato un segno straordinario, a livello vocale ha lasciato in alcuni casi anche dei danni, perché i coristi vogliono tutti fare i solisti, i coristi studiano tutti canto, raramente vengono abituati dai propri insegnanti a cantare dentro un gruppo, vogliono tutti cantare come solisti, quindi quando ti trovi in coro devi fare il lavoro di tenerli calmi, di farli amalgamare, e raramente hanno desiderio o voglia di stare dentro un coro, anzi a volte gli insegnanti di canto dicono non cantate in coro ai propri allievi, sperando tutti di creare un Pavarotti, però i ragazzi che studiano, ce ne saranno ogni anno che entrano in conservatorio 1000, 1200, di studenti di canto ce ne saranno 10.000 in Italia, e di voci che poi escono ce ne saranno 10 su 10.000, e quindi quello che si crea è una struttura di un enorme contenitore con tantissime persone che hanno magari un diploma di canto ma che non riescono a lavorare perché non c'è lo sbocco o non c'è stata la preparazione a un lavoro diverso che se non quello di fare il solista nella lirica.
Mentre cantare in coro richiede lo sforzo di ascoltare gli altri, quindi di nuovo
sì,
quell'ascolto di cui parlavamo prima.
Sì, non è che il cantante che fa il solista non deve ascoltare, però proprio perché un solista è più teso a pensare al suo e gli altri stanno ad ascoltare lui, mentre il cantante di coro deve sviluppare un ascolto, che è uno ascolto orizzontale, che mette in connessione i coristi l'uno con l'altro. E quindi anche il tipo di voce non è una voce che può tirar fuori troppo la propria personalità, ma deve in qualche maniera far rientrare questa personalità dentro al suono degli altri. In questo senso siamo riusciti, e sto riuscendo, con un gruppo vocale semiprofessionale, che è il gruppo vocale UT, a, insieme ad altri gruppi in Italia, a far partire una nuova tendenza, invece, che è quella che possano nascere dei gruppi di ambito professionale o semiprofessionale, ma fatti da persone che, pur avendo un diploma di canto o studiando canto, sono in grado e hanno desiderio di cantare in coro. E quindi il gruppo vocale UT, che questa sera canta ad Arezzo al concorso polifonico, è formato da persone che studiano canto, arrivano da tutta Italia, e si incontrano con me una volta al mese in una città italiana dove andiamo a fare un concerto oppure andiamo a studiare, e sono tutti cantanti ma che hanno una idea non più del canto solistico, anche se poi fanno anche i solisti, ma hanno proprio il desiderio di stare a cantare insieme in coro, che è una tradizione che noi avevamo in passato, che ce l'hanno ancora grandi nazioni come il Nord Europa, la Svezia, l'Inghilterra, la Germania, hanno questo tipo di gruppi che non sono cori lirici, ma che sono cori, magari gruppi vocali piccoli ma di grande qualità, fatti da persone che studiano canto, quindi non di amatori che fanno un altro lavoro, persone che sono dei professionisti ma che vogliono cantare assieme. Si tratta di creare un po' il mercato anche di questo, perché chiaramente non abbiamo tantissimi concerti in Italia che possono poi rendere possibile la vita di questi gruppi.
Lorenzo, che cosa significa lavorare con la voce, che è lo strumento naturale per eccellenza, è uno dei primi passi di crescita per ognuno di noi, imparare a utilizzare la voce, quindi tutto l'apparato vocale?
Lavorare con la voce vuol dire lavorare con l'anima delle persone. La voce esprime chi siamo, lo esprime perché nasce con noi, si evolve con i nostri drammi, con le nostre tensioni. Quindi la cosa più complessa è riuscire a provare, ad amalgamare, a chiedere a volte di cambiare il suono a qualcuno, metterlo assieme ad altri, cercando di non fargli perdere la propria originalità e cercando di non offendere il suo suono, perché la voce di una persona è una parte molto intima. E quindi una cosa che ho imparato e che ho sempre cercato di fare, e che l'ho vista fare ai più grandi maestri, e l'ho vista invece sbagliare questa cosa ai maestri meno attenti al rispetto, riuscire a far cantare al meglio, chiedere una performance di qualità, chiedere l'impegno di cercare magari un suono, di cambiare anche il proprio suono, ma senza mai offendere, mancare di rispetto a chi canta con te. Ci sono due modi di pensare su questo. Ci sono direttori, come anche il direttore d'orchestra, il direttore di coro, che intervengono sulla voce, dando anche degli epiteti alla voce di una persona: la tua voce è brutta, la tua voce è sgraziata. È qualcosa che uno non si rende conto quanto entra dentro a una persona. Quindi quando lavori con i professionisti, con gli amatori, con i bambini, la cosa più importante è riuscire a imparare come far evolvere la voce di una persona senza però mai andare a ferire una parte che poi porterebbe a un irrigidimento di questo suono e comunque non la possibilità di uno sviluppo.
Lorenzo, tu sei fondatore e direttore stabile dell'insieme vocale Vox Cordis, quindi sì. Eccoci. Adesso veramente ci arriviamo, l'abbiamo già citato. Che cos'è l'insieme vocale Vox Cordis, anche se ad Arezzo è molto conosciuto?
Ma è un coro che è nato 20 anni fa, ha una storia iniziale un po' travagliata, perché è un coro di persone che uscivano da un altro gruppo, quindi chiaramente come si esce da una separazione non era una cosa, la nascita non è stata una nascita molto, molto leggera, è stata abbastanza dolorosa, però questo gruppo di persone aveva una grande forza, un grande desiderio di fare musica in un certo modo, l'ha portato avanti per un po' di anni, poi sono arrivati 9 persone, siamo arrivati fino ad avere un coro giovanile, un coro di bambini, un coro maschile, un coro femminile, un coro misto, fino ad avere 60 coristi. Oggi, quest'anno, festeggiamo i nostri 20 anni, è un coro che ha fatto sicuramente ha rinnovato anche la cultura non soltanto aretina ma anche italiana, perché abbiamo iniziato dei progetti che facciamo soltanto noi in Italia, e questo ci ha garantito una visibilità che ci ha portato a essere considerati tra i migliori cori a livello nazionale. È un coro totalmente amatoriale e questo a differenza, ad esempio, del gruppo di cui parlavo prima, di UT, che è un gruppo amatoriale ma fatto da persone che studiano canto e quindi che hanno un percorso che li vuol portare ad essere professionisti. Invece nel coro Vox Cordis c'è qualche musicista, ma la maggior parte sono coristi che di giorno fanno altri lavori, c'è chi lavora nell'agenzia di viaggio, c'è chi lavora in comune, c'è chi lavora come insegnante a scuola, quindi è il tipico coro amatoriale ma di qualità, e ci abbiamo creduto fin da subito, sono arrivati i risultati, un lavoro duro ma di grande soddisfazione.
Come riesci a tenere insieme queste realtà diverse tra loro? Cioè persone che fanno lavori diversi, che hanno anche, immagino, una quotidianità diversa e che magari hanno anche aspettative diverse nel momento in cui decidono di entrare a far parte di Vox Cordis?
Quando si lavora con i cori, una cosa che impari è cercare di trovare il modo di suonare quello strumento adatto allo strumento. Quindi la maniera di suonare quel violino è diversa da suonare l'altro violino. Quando io sono violinista, quando per divertimento ci passavamo lo strumento in orchestra, devi imparare che quello strumento suona in un modo, quello in un altro. Ogni corista dentro un coro è una di queste corde, ogni corda, pur componendo un unico strumento, ha le sue esigenze. C'è chi viene in coro per cantare, c'è chi viene in coro a volte perché vive un'esperienza di amicizia, c'è chi viene in coro perché vuol fare di questo la sua professione, la musica, c'è chi viene in coro perché cerca un approfondimento culturale, un'emozione. Quindi la cosa principale è musica, la qualità della musica, la qualità del progetto musicale che porti avanti. Quindi vuol dire stare su rapporto umano, ma non solo l'amicizia. La cosa importante è che tiene dentro, che tiene un coro unito, perché poi nei cori, nei gruppi ci sono sempre tensioni interne. È impossibile che dentro un gruppo negli anni non si creano delle tensioni. La cosa che porta avanti una realtà di questo tipo è fare qualità, cioè cercare sempre la qualità. Quindi se io non tiro, non ho una direzione forte di, come diciamo, locomotiva che porta avanti i vagoni, se io rallento, si fermano, e a quel punto possono nascere anche più facilmente scontri tra le persone, perché siamo persone, facciamo le prove la sera, per anni ti incontri e non è possibile che non nascano tensioni in tutti i gruppi. E quindi la qualità diventa un elemento anche di svolta, cioè cercare la qualità è un momento per dire: ma l'obiettivo qual è? Stare qua assieme, guardare ognuno la trave o la pagliuzza nell'occhio dell'altro, o tutti assieme andare nella direzione che è fare musica e quindi produrre arte, quando fare cultura, cambiare un po' anche la nostra città, dare uno slancio alla cultura della nostra città e a noi stessi, vivere delle emozioni. E quindi l'obiettivo per riunire tutti è portarli nella stessa direzione, con una certa forza. Ci vuole tanta energia.
Lorenzo, direi a questo punto di ascoltare ancora qualcosa di tuo.
Sì.
L'altro brano che abbiamo in scaletta è L'ora di Barga.
Sì, L'ora di Barga è un brano che ha cantato anche il Vox Cordis, ma che ho scritto per il primo coro che ho diretto, che era un coro di Montevarchi, un coro anche questo totalmente amatoriale. È un testo di Pascoli, un bellissimo testo di Pascoli. Questa è proprio una canzone rispetto al brano che avete sentito prima. Ha una sua melodia, è abbastanza semplice, ha un testo che viene detto tutto come una forma della canzone. Quindi buon ascolto.
Thank you.
L'appuntamento di Fly Live di oggi è in compagnia del maestro Lorenzo Donati. Con lui abbiamo parlato della sua carriera, della sua formazione. Vorrei adesso fare una riflessione proprio sulla nostra città. Arezzo, città della musica. Negli ultimi mesi questa espressione viene utilizzata molto. Ci sono anche delle iniziative importanti da parte dell'amministrazione comunale che ha posto questo come uno degli obiettivi, cioè fare di Arezzo una città di riferimento per la musica. Arezzo è la città di Guido Monaco, però ecco Lorenzo, Arezzo è realmente o può realmente essere, per come è la situazione, la città della musica?
Allora, intanto vorrei dire questo. Io da quando studio musica ad Arezzo, che sono diciamo dagli anni, fine anni 80, sento dire questa cosa. E quindi è un ritornello che sentiamo da 30 anni, se non di più, perché questo è quello che mi ricordo io. Ci sono state tanti progetti, tante iniziative, ma per fare una cosa di grande rilievo servono investimenti enormi, a lunga gittata e continuità. E qui la problematica invece cos'è? È che giustamente io sono molto contento e spero che l'amministrazione possa portare avanti questo progetto, perché chiaramente da musicista non posso che auspicare questo. Però il problema è che poi appena succede qualcosa a livello politico o culturale o economico, i progetti poi cambiano. A volte le persone che arrivano desiderano fermare una cosa perché l'ha fatta partire qualcun altro, e quindi la mia speranza è che veramente parta un progetto importante che, se possibile, venga condiviso il più possibile con tutte le realtà, perché poi rimanga solido per il futuro. Perché la problematica di cose che sono passate ad Arezzo, c'è stata un'esperienza molto bella che era la città della musica, un'esperienza molto bella che era il settembre musicale, l'esperienza bella che ormai è terminata ma è stata molto bella per alcuni anni, dei concerti negli anni 90 degli Amici della Musica, è che poi le cose non trovano continuità. Una delle poche cose che ha continuità, a parte il liceo musicale, è la Fondazione Guido d'Arezzo e il concorso polifonico, che esiste da 65 anni. E allora credo che forse bisognerebbe partire dalle realtà che esistono da tanto tempo e che da tanto tempo portano il nome di Arezzo nel mondo e attirano turisti musicali e turisti della cultura ad Arezzo. Quindi le iniziative nuove, per farle partire, hanno bisogno di una costanza di anni di lavoro, di un investimento economico enorme, e ci vorrà volontà, forza, ci vorrà passione di chi ci lavora dentro. E quindi la mia speranza è che non siano soltanto delle idee, ma che poi ci si lavori in maniera concreta con le persone che sanno fare e che hanno dimostrato in passato di poter reggere al colpo di stare a organizzare qualcosa. Quando organizzi qualcosa a livello musicale hai tantissime, tantissime cose da pensare, pochissimo ritorno economico e anche visivo e anche diciamo dei media, e quindi serve una grande forza, grande desiderio di volontà, di continuità, di mantenimento di questo impegno. E quindi la cosa più importante sono le persone che scegli che portino avanti un progetto. In questo senso devo dire che io mi trovo ora a dirigere la Fondazione Guido d'Arezzo dal punto di vista artistico, e nonostante le vicissitudini che ha avuto questa realtà, che ormai come fondazione ha più di 30 anni ma come concorso ha 65 anni di vita, mi rendo conto che chi l'ha pensata, chi l'ha fatta partire negli anni 50 aveva una tale forza che ha generato un radicamento nel territorio tale che poi tutte le problematiche economiche, organizzative, politiche che ci sono state negli anni a venire, dagli anni diciamo 90 in poi, la fondazione ha fatto cose straordinarie ma ha anche avuto periodi abbastanza bui, però nulla è riuscito a scalfire quella partenza e quel radicamento sul territorio che era stato creato nei primi anni. È chiaro che la Fondazione Guido d'Arezzo è specifica nel suo territorio, ha un ambito legato alla vocalità, alla voce, al coro, e quindi non può rappresentare forse tutta la città dal punto di vista musicale, però credo che quella sia la strada, cioè le realtà che ad Arezzo fanno musica da tanti anni e che in questo sono riuscite a vivere nonostante tutte le difficoltà che ci possono essere per un'attività culturale non lucrativa.
Lorenzo, parlando in termini di continuità, ci sono eventi, iniziative che hanno il loro corso e quindi possono anche terminare. Io credo che c'è una cosa invece che è uno dei pilastri della società stessa ed è l'istruzione, la scuola. Più volte abbiamo nominato il liceo musicale di Arezzo. Ora, che cosa c'è di più continuativo come punto proprio di riferimento di una scuola superiore dove si dà l'istruzione, dove si gettano le basi per i giovani? Per te è stato fondamentale il periodo al liceo musicale. Ora, io ho frequentato il liceo classico e il liceo musicale è sempre stato visto come la succursale del liceo classico Francesco Petrarca. Questo io credo sia uno dei un po' delle spine nel fianco, se vogliamo, della città di Arezzo, perché forse si fa poco per il liceo classico. I docenti hanno non pochi problemi, ci sono addirittura docenti che insegnano da anni e non sono di ruolo. Forse si è fatto un po' poco per questa scuola, è stata sempre un po' accantonata?
Stava vista come un esperimento, è stato un esperimento pilota e ora licei come il nostro ci sono in tutta Italia. E come avviene spesso, la cosa che è nata anche in questo caso dalla passione di alcuni, dalla forza di alcuni, un po' negli anni sembrava o sembra aver perso un po' di forza. Non dipende certo dagli insegnanti che ci mettono tutto il loro impegno. Un po' la città non è una città sicuramente attenta alle cose di cultura, però devo dire che la realtà liceo musicale è una realtà importantissima, la realtà scuola di musica di Città Alpino e altre realtà delle scuole medie altrettanto importanti. Ci sono scuole di musica di un certo livello che sono nate ad Arezzo. Ora con questo progetto della città della musica sembra che arrivi la scuola di musica di Fiesole con dei corsi che porteranno al completamento dopo il liceo musicale verso il livello del triennio superiore universitario, e quindi sembra che si possa in qualche maniera chiudere il cerchio per arrivare alla conclusione del percorso sempre rimanendo in città ad Arezzo. Rimane il fatto che siamo una città fatta di tante persone che fanno musica, tante persone che fanno musica di qualità, cioè veramente tantissime. Io degli allievi del liceo musicale, dei miei compagni che lavorano con la musica, siamo in tanti, e sembra strano, ma tante persone lavorano oggi, vivono attraverso lo studio che avevano iniziato ad Arezzo. Però credo che se la città vuole avere ancora più progetti, più attività, più continuità, si debba sicuramente creare una struttura che connette tutte queste realtà di qualità, tutte queste persone, perché chiaramente essendo un mondo un po' piccolo quello della musica, è molto probabile che le persone per guadagnarsi quelle piccole briciole poi si facciano una guerra, e invece è una guerra tra poveri che non dovrebbe esistere nel mondo musicale, soprattutto in una città come la nostra. Quindi chi vuole investire in questo a livello culturale, a livello politico, dovrebbe investire nel mettere assieme, e questa è la cosa più difficile, perché poi mettere assieme le persone, come mettere assieme le voci, è sempre la cosa più complicata, perché tutti vorrebbero fare i solisti, tutti vorrebbero il proprio spazio. Per far questo servono persone di qualità alta, umana e artistica, e quindi credo e penso che sia una cosa anche importante che in futuro la nostra città debba ritrovare una figura di riferimento anche a punto di vista culturale per poter connettere intorno a questa figura o a più figure tutto il tessuto culturale aretino.
Lorenzo, siamo proprio ai minuti conclusivi di questo incontro di Fly Live. Il 19 agosto è iniziato il concorso polifonico. Ci sono ancora degli appuntamenti, vogliamo segnalarli ai nostri ascoltatori?
Sì, da questa sera, in continuità con i giorni passati, in Pieve, alla Chiesa della Pieve, ci sono concerti alle 21. Tutte le sere alle 21 c'è un concerto, chiaramente Fondazione Vito d'Arezzo, concorso polifonico, quindi sono concerti corali. Questa sera il gruppo vocale UT, che in qualche modo è il campione del mondo a livello corale in carica, perché ha vinto il più importante concorso l'anno scorso e quindi è ancora in carica come il miglior coro, riconosciuto come uno dei migliori cori mondiali, fa un concerto questa sera in Pieve dedicato a Monteverdi. Domani abbiamo un concerto che termina la masterclass di due docenti che hanno iniziato ieri questa masterclass. Sono il maestro Gary Greden, che arriva dalla Svezia, e il maestro Xavier Busso, che arriva dai Paesi Baschi. Fanno una masterclass sulla musica contemporanea nordica e spagnola, e da mercoledì arrivano i cori. Prima fanno un concerto di presentazione mercoledì sera, e poi dopo fanno invece il concorso da giovedì mattina in poi. Quindi da giovedì e venerdì sono giornate di concorso, mentre mercoledì sera fanno una presentazione. Tutto si chiude al Teatro Petrarca sabato, con ancora concorso la mattina, con il concerto dei vincitori il pomeriggio, e con la serata delle premiazioni e la serata dedicata alla musica leggera per coro la sera al Petrarca, sabato sera quindi.
Non possiamo entrare troppo nel dettaglio, anche proprio per motivi di tempo, però per chi volesse saperne di più, quali sono magari i siti a cui far riferimento?
Allora, il sito per il concorso polifonico è polifonico.org, ma si trovano molte più informazioni nella pagina Facebook, che è Fondazione Guido d'Arezzo. Per informazioni legate al coro Vox Cordis, www.voxcordis.com. E per informazioni riguardanti l'altro gruppo che dirigo e che farà il concerto questa sera è utensemble.it. Sono due cori che fanno quindi attività artistica, musicale, mentre l'altro sito, quello della Fondazione Guido d'Arezzo, fa promozione di tutto quello che viene fatto in questi giorni. Ci saranno convegni, ci saranno concerti di musica leggera, cioè un po' di tutto. Nella mia visione del concorso polifonico è stata di allargarlo anche a tutta la musica. Ogni sera, ad esempio, alle 23 facciamo un piccolo concerto che si chiama Polifonico Off, con musiche differenti. Faremo la musica nella cinematografia, faremo un concerto di musica jazz, un altro di musica popolare, quindi stiamo allargando anche il campo dalla polifonia a un po' tutta la musica, perché crediamo che Guido d'Arezzo è il padre della musica e porta il nome di Arezzo ancora più di noi, molto più di noi, nel mondo. E abbiamo il padre della musica qua, e crediamo che la Fondazione Guido d'Arezzo possa essere la madre di tutte le musiche, non soltanto della musica corale.
Lorenzo, ci salutiamo con il brano Sfogava con le stelle. Questo sì, è l'ultimo in scaletta.
Sfogava con le stelle, nella versione che ho riscritto io, partendo da materiale di Monteverdi. Quest'anno è l'anno di Monteverdi, il più importante compositore del Rinascimento e forse uno dei più importanti di tutte le epoche, conosciuto magari non moltissimo dal grande pubblico, ma è un autore straordinario che ha creato l'opera. L'opera è nata con lui. Quest'anno sono i 450 anni dalla nascita. Io ho preso questo pezzo, l'ho riscritto per 15 voci, lo esegue UT in questa registrazione. UT è il gruppo con cui collaboro e con cui abbiamo vinto questo concorso, e questa sera proprio dedichiamo il concerto a Monteverdi. Non sarà questo pezzo eseguito, ma la figura di Monteverdi è molto importante sia per me che per questo gruppo che per il concorso di quest'anno, quindi buon ascolto.
Io ringrazio allora Lorenzo Donati, il maestro Lorenzo Donati, per essere intervenuto ai microfoni di Radio Fly per questo appuntamento di Fly Live. Lorenzo, direi ci diciamo a presto, perché ci saranno altri eventi che ci farà piacere presentare a Radio Fly.
Certamente, grazie dell'invito, grazie a Sara, grazie a Radio Fly, e ci sentiamo presto, ma magari ci vediamo anche in Pieve o al Teatro Petrarca in questi giorni.
Giustissimo. E allora Sfogava con le stelle.
Oh!